Va ora in onda Diplomazia e dintorni, un programma curato e condotto da Stefano Baldi. Buonasera a tutti quanti per una nuova serie di Diplomazia e dintorni. Sono Stefano Baldi, ci ritroviamo dopo la pausa estiva. Però ricominciamo con questa serie di puntate. L'anno scorso, ve lo ricordo, ne abbiamo fatte ben 27, poi vi dirò dove potete trovare. Speriamo di farne altrettante quest'anno, devo dire le reazioni sono state positive e quindi continueremo a parlare di tanti aspetti della carriera diplomatica, di diplomatici, di cose legate con la diplomazia più o meno note. E beh, tutto questo sarà fatto sempre in compagnia di amici, di ospiti più o meno aspettati, inaspettati, telefonate, insomma un po' chi ci ha seguito l'anno scorso sa come abbiamo impostato, poi casomai descriveremo un po' anche dove trovare, però dove trovare tutto quello che è stato fatto già l'anno scorso. Però prima volevo naturalmente presentarvi l'ospite, perché anche in questa prima puntata di ripresa abbiamo un ospite graditissimo, si tratta di Lorenzo Ottona, collega naturalmente, poi ci faremo anche spiegare cosa fa. Buonasera Lorenzo.
Buonasera Stefano, grazie, e grazie in particolare per avermi invitato addirittura alla prima puntata che riprende dopo l'estate. Un onore e grazie di essere qui.
Beh, non è casuale, questo lo possiamo dire, perché con Lorenzo abbiamo anche passato un periodo di carriera, oltre che di lavoro e anche di amicizia insieme, poi ne parleremo casomai, perché in fondo voglio dire, essere diplomatici significa anche stringere rapporti umani, no? Con il resto del mondo, ma anche fra colleghi, questo è importante.
Assolutamente.
Beh, adesso Lorenzo è occupatissimo, quindi l'abbiamo strappata un'attività molto intensa presso la Direzione Generale per l'Unione Europea, potete già ben immaginare di che cosa si tratta, ma con lui condivideremo un po' appunto la sua storia, e così facendo cerchiamo di dare qualche idea, no, sui tanti aspetti della carriera. Che cosa è venuto fuori l'anno scorso, no, se dovessimo fare una sintesi? È venuto fuori che naturalmente la professione del diplomatico è una professione molto varia, i diplomatici non sono un elemento univoco, sono un elemento che ha tantissime sfaccettature, fatto da persone, e però hanno delle caratteristiche in comune, speriamo che siano venute fuori, di continuare a tirarle fuori. Questo è un po' il tema di oggi, un po' generale, per dare questa idea e riprendere un po' in scioltezza queste descrizioni. Comunque, chi è interessato a sapere che cosa si è detto l'anno scorso nelle ben 27 puntate lo può fare, perché una delle caratteristiche della nostra puntata è proprio quella di avere i podcast. Naturalmente sul sito di Radio Luis che c'è una parte dedicata, diciamo, alle puntate del passato, e lì potete trovare una sezione dedicata a Diplomazia dintorni. Inoltre Diplomazia dintorni ha anche un sito, un blog che viene aggiornato con tutte le nuove puntate, e che si trova un indirizzo molto semplice, non particolarmente originale, che è diplomaziadintorni.wordpress.com. Sempre per le comunicazioni che poi sentirete fare in varie occasioni, è importante che sappiate che potete scrivere a Diplomazia dintorni. L'anno scorso alcuni lo hanno fatto, noi abbiamo risposto naturalmente in trasmissione, e questo ci dà l'occasione un po' per avere un minimo di dialogo e anche per cercare di venire incontro a tanti dubbi, curiosità, perplessità certe volte anche che si hanno nei confronti della carriera, ma soprattutto l'interesse a sapere come si fa, no? Questo è un po' quello che viene fuori. Continuate a scriverci, non abbiate paura. L'indirizzo a cui scrivere, anche questo è molto semplice, è diplomaziadintorni@gmail.com. Questi sono un po' i punti di riferimento, vedremo, e poi ce ne sono altri come siti soprattutto che voi potrete usare per vari aspetti legati alla nostra attività. C'è un'altra caratteristica che riguarda questa trasmissione, che è quella relativa ai dintorni, se potremmo dire, no? Diplomazia e dintorni è il titolo della trasmissione. I dintorni sono un po' la parte musicale, oltre a tante varie escursioni legate alla diplomazia, ma che ci permettono di toccare tante altre materie. C'è una parte musicale importante nella nostra trasmissione, e anche quest'anno la parte musicale sarà soprattutto dedicata al genere jazz. Questo non deve stupire. Cerchiamo sempre di avere un tema, e il tema di questa sera è musica leggera italiana in jazz.
Bellissimo.
Quindi cerchiamo di unire l'aspetto della musica di alcuni brani famosi di musica leggera italiana, magari del passato, le riletture che sono date da certi artisti. E iniziamo subito, così diamo un po' di spazio anche alla musica, con Parlami d'amore Mariu, ed è un'interpretazione fatta soprattutto da due grandi artisti, il sassofonista Stefano Di Battista e il pianista Danilo Rea, che fanno parte di questo gruppo. Parlami d'amore Mariu. Parlami d'amore Mariu, è inconfondibile, direi, no? Anche se questa rilettura è molto graziosa, molto leggera, fatta appunto in maniera jazzistica, però mantiene questo fascino, questo carattere, che dimostra come il jazz può arricchire ulteriormente anche qualcosa che è piuttosto noto, non voglio dire consunto, ma sicuramente molto noto. Bene, Stefano Di Battista, Danilo Rea, in questo rifacimento di Parlami d'amore Mario, tratto da un disco del 2010 che si intitolava La musica di noi. Era una serie di pezzi che erano stati realizzati per un film e poi credo che non siano stati effettivamente utilizzati per quel film. Benissimo, riprendiamo invece la nostra chiacchierata, che non abbiamo ancora iniziato con Lorenzo, ma forse il modo migliore per conoscere un po' meglio un diplomatico, in questo caso appunto il nostro ospite Lorenzo Ortone, e dirgli: tu come ti è venuto in mente di fare questo mestiere? Adesso qui c'è un trucco in realtà sotto, ma poi lo vedremo perché da cosa viene questa ispirazione?
Ma in verità ho studiato giurisprudenza a Roma, alla Sapienza, e non pensavo di fare il concorso diplomatico proprio perché in famiglia l'aveva fatto sia mio nonno sia lo stava facendo mio padre. Quindi
questo è il trucchetto che dicevo prima. Ortona è un nome noto nella carriera diplomatica, poi ne parleremo.
Sì, e quindi non assolutamente perché avevo problemi di tensioni familiari, tutt'altro, ma perché a quell'età uno pensa sempre di voler fare altro. Rispetto a quanto hanno fatto tuo nonno, tuo padre, eccetera. E quindi avevo idee di università, di insegnamento in diritto internazionale. Diciamo che il settore mi ha sempre interessato. Ero più interessato però al diritto. Ho fatto anche un'esperienza in uno studio legale e poi a un certo punto ho deciso, devo dire, mio padre non mi ha mai spinto verso la diplomazia. Al contrario, mio nonno invece con sistemi molto delicati cercava di indurmi a fare il concorso diplomatico, e poi a un certo punto ho deciso che in verità stavo così fuggendo da una cosa che mi piaceva invece molto, anche perché ne avevo paura, confesso.
Certo, ci sono, quando hai, si sente un po' il peso in questi casi,
si sente il peso del nonno, del padre, quindi insomma diciamo che anche questo sicuramente aveva influito ad allontanarmi forse un po' dalla scelta. E quindi poi dopo gli studi eccetera ho deciso di buttarmi a capofitto nel concorso, come facciamo tutti. È stata un'esperienza traumatica, devo dire.
Sì, ne abbiamo parlato varie volte. Immagino, ne parleremo ancora perché è uno dei temi che vanno approfonditi, però sì. Puoi confermare anche tu che è sicuramente un momento, diciamo, complesso, per usare un understatement.
Assolutamente. E poi appunto, come ti riferivi tu al peso, diciamo, no? Effettivamente quando uno fa il concorso lo sente poi ancora di più, perché ovviamente le aspettative sono molto forti.
Beh, certamente questo è un aspetto che può pesare. Però poi che cosa ti sei trovato a fare al ministero? Perché anche questo fa parte della varietà. Abbiamo anche l'anno scorso sentito molte testimonianze, non ce n'è una uguale sicuramente.
Ma diciamo, quando uno entra comunque è emozionatissimo, diciamoci la verità, perché hai passato una grande prova che è quella del concorso, perché se ti piace questo mestiere, se ci credi, è sicuramente l'inizio, è sempre molto emozionante. E devo dire che sono rimasto abbastanza a Roma, sono rimasto 4 anni prima di andare all'estero, che per noi è un tempo
considerevole, periodo abbastanza lungo,
insomma.
Cioè.
E devo dire, non racconterò tutte le esperienze, ma forse una che credo possa interessare forse i nostri ascoltatori è stata quella dell'unità di crisi, quindi un'esperienza particolare.
È una struttura che si sente molto nominata, sicuramente
molto
si parla
nominata e molto operativa, e poi per un funzionario appena entrato è sicuramente molto impegnativa, ecco, anche dal punto di vista umano, perché ci si trova di fronte a situazioni veramente complesse e difficili che nessun concorso ti può preparare. E devo dire, è stato anche un periodo particolare, è stato il periodo dello tsunami, che è stato un periodo insomma veramente molto impegnativo, con, posso dire, una squadra di colleghi molto molto preparata e molto particolare. Naturalmente voglio ricordare l'allora capo dell'unità di crisi, Elisabetta Belloni, oggi uno dei nostri direttori generali, con un'enorme energia, e si è fatto tanto, anche il periodo dei rapimenti, quindi molto complicato.
Sì, sicuramente è una di quelle aree sempre operative, soprattutto impossibili da programmare, ci sono sovrapposizioni di crisi che si possono verificare, e quindi come si dice, un H24.
È un H24 che ti cambia nel modo di vedere tante cose, però una bellissima esperienza e che ti fa crescere molto. Ecco, veramente non credo che ci si possa preparare per un'esperienza del genere. La cosa più bella rispetto a poi tutte le altre esperienze che ho fatto è che ti senti molto utile.
È una cosa questo, molto bella, questo è sicuramente un aspetto che nella carriera può verificarsi in varie situazioni e gratifica, ma in alcune in particolare è veramente una verifica quotidiana dell'utilità, del valore aggiunto che si ha. Benissimo, questo prepara sicuramente anche per poi quello che succede dopo in termini di tua carriera, di essere pronti ad affrontare situazioni e sfide nuove. Siamo pronti per un altro pezzo musicale, sicuramente un altro pezzo famosissimo, riletto anche in questo caso da due grandi jazzisti italiani, da Fabrizio Bosso e Antonello Salis. Il pezzo è Domenica è sempre domenica. Questo era il rifacimento di Domenica è sempre domenica di Fabrizio Bosso e Antonello Salis, tutte e due inconfondibili, Antonello Salis con la sua fisarmonica straordinaria in questa rilettura. Ed era tratto da un disco, anche questo abbastanza recente, si intitola Stunt, il disco ed è del 2008, Fabrizio Bosso e Antonello Salis. Ritorniamo con Lorenzo Ortone, il nostro ospite di oggi, per chiacchierare un po' di carriera diplomatica, di attività, delle tante sfaccettature. Io mi ha parlato prima dell'unità di crisi in cui hai così prestato servizio quando sei entrato o poco dopo essere entrato. Ci sono poi chiaramente le sedi fuori. Io mi piacerebbe molto approfondire l'ultima sede in cui sei stato. La sede prima di questa di cui parleremo era Bruxelles, dove siamo stati insieme, magari esatto. Poi ne parleremo dopo all'Unione Europea, un mondo a sé, però l'ultima tua sede è stata Tel Aviv.
Sì.
Come si vive a Tel Aviv? Che cosa fa un diplomatico a Tel Aviv?
Ma si vive benissimo a Tel Aviv, devo dire, nonostante quella che può essere la percezione, diciamo, di vista da fuori. Naturalmente è un paese complicato, ci sono diverse difficoltà, ma per questo è anche un paese appassionante, specialmente per chi sceglie questa carriera.
Quindi la vita quotidiana, comunque, si riesce a trovare un ritmo, una propria dimensione?
Assolutamente. Beh, diciamo che poi Tel Aviv è un po' una bolla all'interno del paese. Tel Aviv è un po', diciamo, una città più mediterranea che medio orientale, non è Gerusalemme. È una città che potrebbe ricordare a molti Barcellona sotto tanti aspetti, o comunque città, diciamo, più mediterranea. Poi naturalmente non è pienamente una città mediterranea, ha anche un cuore medio orientale, ha le sue complessità, ma è una città essenzialmente piena di energia e di vitalità, una città giovane. E devo dire che, lo dico spesso, credo di aver avuto un grande privilegio di servire in ambasciata quale consigliere economico, commerciale e scientifico. E perché lo dico? Perché credo di aver avuto veramente il privilegio di essere stato in contatto con la miglior parte del paese, con la ricerca, con delle università straordinarie, con gli spin-off di questa università, con le start-up, con una ricerca, insomma, un'energia e una ricerca straordinaria.
Visto che Israele, appunto, è un paese molto attivo, no? Sia sul piano commerciale sia sul piano della ricerca, potrebbe apparire un compito veramente molto, molto complesso quello di promuovere, no, le relazioni fra un paese e l'altro, laddove le attività possibili sono tantissime. Come si sceglie? Cioè, quali sono le priorità? Un consigliere commerciale in fondo deve prendere le decisioni, no? Se fare certe attività piuttosto che altre attività per promuovere. Questo come avviene?
No, certamente è molto complicato. Ovviamente viene deciso assieme all'ambasciatore che dà l'indicazione di massima su quale aree desidera promuovere maggiormente. Diciamo che la particolarità di Israele, appunto, come tu coglievi giustamente prima, è che non è un paese dove semplicemente ci si impegna per esportare solo i prodotti italiani. È un paese che offre moltissimo dal punto di vista tecnologico, e appare evidente quasi da subito che per l'Italia, che è un paese che ha ancora una grande tradizione manifatturiera, ancora grandi industrie, c'è una penuria di tecnologia. Non sono io a dirlo naturalmente, ma basta guardare i dati, eccetera. Israele rimane uno dei paesi dove l'investimento anche pubblico nei confronti della ricerca e tecnologia è tra i più alti al mondo, e a differenza dell'Italia non si hanno tante industrie, per cui c'è un chiaro matching, diciamo, tra la ricerca tecnologica israeliana e dall'altro lato le industrie italiane che cercano tecnologie per diventare più competitive. Quindi questo è il quadro generale. Quale area scegliere, che era poi la tua seconda domanda, qui io direi che più che altro uno cerca di vedere dove, perché tecnologie in Italia esistono, per amore di Dio, sono anche molto buone, ci sono però dei settori dove effettivamente gli israeliani hanno, per via della loro storia, della loro posizione geografica, della loro ricerca, hanno delle tecnologie più forti, più interessanti, più innovative, e lì bisogna cogliere la differenza, e lì bisogna andare a cercare di mettere insieme le imprese italiane con la tecnologia israeliana.
E qual è il valore aggiunto che chi sta lì in ambasciata può dare in questo senso? Qual è,
Beh, il contatto quotidiano con questi centri di ricerca. Si è anche assistiti da un addetto scientifico, questo è anche molto importante, perché improvvisamente bisogna diventare esperti di biotecnologie piuttosto che tecnologie applicate all'agricoltura, alla salute, quindi cose di cui un diplomatico generalmente non si occupa. Quindi avere naturalmente una persona che ti assiste con un addetto scientifico è molto importante.
Senti, un'altra curiosità di carattere personale relativa a Tel Aviv, molto brevemente. Ma quando uno da un giorno all'altro passa da un posto tipo Bruxelles a Tel Aviv, che non è proprio la stessa cosa, no? Come avviene l'adattamento? È immediato? Ci si è già preparati? Non si è mai abbastanza preparati? Cosa succede in questi passaggi un giorno all'altro? Perché poi non è che uno va a fare un viaggio, no? Cambia vita e da quel momento cambia vita.
Bisogna più chiedere alla mia moglie che a me, che sono poi quelle, i consorti o le consorti sono quelle che poi soffrono di più di questi passaggi traumatici e immediati. Non è semplice, non è assolutamente semplice, come tu sai bene Stefano, specialmente un passaggio da una città europea e con un clima come Bruxelles al Medio Oriente. È una sfida appunto per la famiglia, nel mio caso anche per i miei figli. Ma è una sfida che secondo me alla lunga può rendere più forte la famiglia ed è anche molto bello, perché poi è una scoperta insieme di un paese completamente nuovo e diverso, in cui poi ad esempio in Israele ci si trova anche, a me non è stata per me la prima volta in cui mi trovavo a vivere in un paese dove ad esempio i cristiani sono minoranza, quindi ci si trova anche in situazioni dove uno
confrontarsi con altro tipo
che è anche molto bello, secondo me serve molto nella vita, serve molto a vedere tante situazioni del mondo con un'ottica diversa, con un occhio diverso.
Benissimo, siamo pronti per un altro pezzo musicale, un altro classico della musica già italiana, Generale di Francesco De Gregori, ma in questo caso rifatta da un trio, dal trio di Massimo Faraò. Generale. questa magnifica versione di Generale di Francesco De Gregori fatta dal Massimo Farao Trio. Direi che anche in questo tipo di arrangiamento mantiene quella vena poetica, no? Che caratterizza. Sì, 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 anche senza parole, devo dire. Forse perché abbiamo in mente le parole anche, però
diciamo come tema. Canticchiando.
Sì, è vero. Queste sono reminiscenze, poco da fare. Bene, Generale nella esecuzione di Massimo Farao Trio, da un disco in realtà in cui pescheremo anche in futuro, perché è un disco in cui ci sono i rifacimenti di 120 grandi canzoni italiane, 120 Great Italian Jazz Lounge Standards, e ci sono alcune cose anche molto, devo dire, interessanti. Riprendiamo un attimo dove avevamo lasciato, cioè con Lorenzo Ortona, questa esperienza in Israele, che è quella l'ultima che lui ha avuto presso l'ambasciata come consigliere economico e commerciale e anche scientifico in quel caso. Ma sicuramente abbiamo detto è un'attività molto vasta quella svolta, è molto variegata, e quindi uno un giorno si trova ad essere attivo in un settore, un giorno in un altro a promuovere. Allora mi domandavo, ma qual è qualche diciamo episodio o settore particolare un po' inaspettato che magari tu non immaginavi che ti resti occupato in quel contesto e che invece ti ha dato magari anche delle soddisfazioni?
Ma ce ne sono state varie, devo dire. Forse un episodio divertente che posso raccontare è stato quello della promozione del settore della moda, che diciamo inaspettato si era deciso di cercare di influire sul nuovo mondo israeliano della moda, specialmente di Tel Aviv, che ha molta domanda di moda italiana. Quindi c'era naturalmente un aspetto commerciale, ma c'era anche un aspetto di designer, di stilisti, quindi di moda, che volevano apprendere di più dall'estero, in particolare guardavano sempre molto all'Italia. E allora come ambasciata abbiamo deciso di dare una mano alla prima settimana della moda in Israele, e riuscimmo a far venire, insomma aiutammo nel far venire Roberto Cavalli, e quindi naturalmente questo fu così portò un eco enorme nel paese, e credo che a parte l'aspetto naturalmente anche divertente di entrare in un mondo dove noi generalmente non entriamo, ovviamente, credo che fu importante anche per la stessa Israele, perché per una volta finì Tel Aviv sui giornali, non solo per guerre, bombe, tutto quello che si legge ogni giorno, ma per gli stilisti, per una Tel Aviv diversa, e anche per la moda italiana, che ancora una volta riusciva a trionfare. E quindi questo fu sicuramente un'esperienza inaspettata, ecco, senza meno, e che ci ha portato anche una grande pubblicità. Io mi ricordo, insomma, per settimane successive vari commenti anche di ministri del governo che erano rimasti molto impressionati, tanto che poi l'anno dopo aiutammo nuovamente anche con la seconda settimana della moda con Moschino, e anche questo ebbe un grande successo. Quindi diciamo che è stato un aspetto non era stato previsto nella programmazione iniziale, ma che ha avuto poi una visibilità molto maggiore naturalmente di tante cose anche più importanti per alcuni versi, ma che non avevano la stessa visibilità.
No, beh, questo di essere a contatto con realtà così diverse, di doversi confrontare anche con momenti o situazioni inaspettate, devo dire, è una grande ricchezza dell'attività del diplomatico in particolare, perché veramente bisogna avere una capacità di...
Tornando al discorso di prima e sul perché uno ha scelto la diplomazia, devo dire forse la cosa che più mi convinse alla fine nelle mie resistenze era proprio questo che tu stai dicendo, cioè una carriera in cui alla fine ti trovi a dover fare cose completamente diverse, per cui non ti puoi annoiare effettivamente.
C'è poco spazio per annoiarsi, sì. Devo dire che bisogna sempre un po' rinnovarsi, e forse questa è la caratteristica che viene direttamente o indirettamente insegnata sempre, cioè questo di sapersi adattare e saper vedere le cose secondo vari punti di vista, e soprattutto saper anche agire no? In questo caso nella promozione, esatto. Pensando magari un po' così, c'è fuori dal normale, out of the box, come si direbbe, e certe volte funziona, non è che poi sempre funzioni, ma certe volte funziona. Bene, prima di passare un po' all'attualità romana, intesa come quello che in questo momento svolgi, in cui ti trovi ad operare, direi di sentire un altro pezzo musicale che ci può accompagnare, sempre come un classico della musica jazz italiana. In questo caso andiamo a De André, Il Pescatore. E questo è un disco realizzato sempre da Danilo Rea, di piano, come si sentirà, che è dedicato proprio alle canzoni di Fabrizio De André, un disco del 2010, Il Pescatore. Ed era questa esecuzione, reinterpretazione, come sa fare Danilo Rea con tutte le sue improvvisazioni, del Pescatore di Fabrizio De André, veramente un omaggio a questo grande cantautore scomparso nel 99, ormai molti anni fa. Tempo passa, però mantiene sempre, anche sotto queste versioni, una sua validità, freschezza e interesse. Bene, torniamo a noi, torniamo alla nostra conversazione amichevole intorno a un focolare che non c'è qui, ma insomma siamo sempre in buona compagnia qui a Radio Luis per questa prima puntata della nuova serie di Diplomazia Dintorni con Lorenzo Ortone. Parliamo un po' del ritorno a Roma. Abbiamo parlato dell'esperienza a Tel Aviv. Che succede quando ci si muove poi dopo 8 anni in fondo di estero, anche il tuo penso sia stato un periodo di 8 anni in tutto, in totale, e si torna la città da cui si era partiti, da Roma? Come si vive la città quando...
Anche qui non è facile, come era prima, anche qui non è facile, anche perché, come si sarà capito da prima, ho amato moltissimo Israele e quindi certamente uno lascia un pezzo del proprio cuore nel paese dove è stato così bene, dove ha imparato così tanto. Devo dire che però allo stesso tempo faccio una premessa, anche io sono romano, per cui naturalmente è anche più facile per i diplomatici di Roma ritornare nella propria città. Io mi rendo conto che per tanti colleghi che vengono da altre città d'Italia è un ritorno a casa un po' diverso, ecco, non è come per noi. Detto ciò, mi sono reso conto che la famosa regola degli 8 anni all'estero è una regola in fondo molto importante, cioè noi siamo, spiego forse per gli ascoltatori, generalmente noi non possiamo stare oltre gli 8 anni all'estero, sì. Dobbiamo poi ritornare alla base. È una regola molto giusta perché effettivamente per poter rappresentare bene il nostro paese, per poter mantenere il contatto con la realtà del paese, anche se oggi abbiamo tutti i social network possibili, non è mai la stessa cosa. E infatti devo dire che mi sono reso conto di quanto può cambiare una città e un paese in 8 anni, solo tornandoci effettivamente. E Roma è diversa da quando l'ho lasciata nel 2006, è una città sicuramente cambiata sotto tanti aspetti.
Sì, no, viverci ogni giorno naturalmente è come l'effetto della rana nell'acqua calda, quello che fa vedere anche Al Gore, non so se sapete che se fate cuocere la rana lentamente non se ne accorge, se buttate la rana nella stessa acqua calda dal freddo salta subito via, no? E chi ci sta sempre non si rende conto, nel bene e nel male, perché Roma continua a avere chiaramente degli aspetti meravigliosi che certe volte si possono apprezzare ancora di più solo quando ci si ritorna, no? la sua bellezza, la sua storia, tutto quello che si respira, però certamente anche quello è qualcosa che magari non tutti sanno mettere in conto, no? Di chi vive fuori, quando si deve ritornare dopo tanto tempo significa a ricominciare, può essere
sì,
positivo.
Poi non ti nascondo che insomma effettivamente la cosiddetta crisi economica di cui non si parla d'altro, effettivamente venendo da fuori, tornando dopo tanti anni, beh insomma la si percepisce molto, non c'è dubbio insomma.
È una realtà purtroppo che speriamo un giorno di poter raccontare, esatto, come un momento. Ricominciare significa anche ricominciare a lavorare al ministero naturalmente, no? Quindi ancora una volta è un lavoro diverso, un nuovo lavoro, anche se ci si era stati in precedenza, però cambia il ministero, cambia il lavoro che si fa. Adesso tu che cosa ti trovi a fare al ministero?
Beh, come detto all'inizio, sono nella Direzione Generale per l'Unione Europea, così si chiama, che è una direzione generale che si occupa sia delle politiche verso l'Unione Europea, sia dei rapporti bilaterali che l'Italia intrattiene con i paesi dell'Europa. Quindi una direzione molto, molto vasta. Io mi trovo a fare il capo segreteria.
Che significa
il capo segreteria? È colui
che c'è tutte segretarie sotto?
No. No. No, no, diciamo che è colui che coordina più che altro un'immensa mole di documentazioni, diciamo, che poi tramite il nostro direttore generale va non solo naturalmente al ministro degli esteri, ma poi anche alla presidenza del Consiglio, al Quirinale, ai parlamenti, insomma, diciamo, le nostre autorità politiche.
Quindi tutto un po' converge
e quindi diciamo la segreteria deve assicurare che tutte queste documentazioni arrivino in tempo ai vari palazzi o ai vari gabinetti, diciamo, e deve anche assicurare poi naturalmente il funzionamento, questo è l'aspetto più pratico, della stessa direzione generale, per cui tutti i problemi che vanno dalla contabilità al personale devono essere sempre tenuti in maniera organizzata. Questo non è sicuramente una parte glamour o semplice della nostra carriera, ma è molto importante perché
un po' però il cuore pulsante di una direzione, perché se tutto converge e tutto un po' dipende anche da certi input che vengono dati dal direttore tramite la segreteria, è fondamentale.
Non c'è dubbio, e poi devo dire che dopo la riforma che abbiamo avuto nel 2010, ancora di più io credo le segreterie sono molto importanti, in quanto le direzioni generali sono diventate ancora più grandi, abbiamo ancora più uffici e, come dicevo prima, insomma, mettere insieme in questo caso io direi una una prova intelligente, quella di mettere insieme le politiche dell'integrazione europea con i paesi dell'Europa, perché molto spesso per avere una visione completa nei rapporti bilaterali bisogna sempre tenere a mente Bruxelles e le sue politiche.
Sì, è stata un po' una scelta strategica anche
assolutamente
questa, no?
Però ecco, per mettere insieme tutto questo una segreteria è effettivamente molto importante, perché bisogna mettere insieme diversi aspetti che poi verranno convogliati innanzitutto al direttore generale e poi alle nostre autorità politiche.
Abbiamo parlato di Roma, ritorno a Roma, e adesso siamo pronti per sentire un pezzo che a Roma è molto legato, pezzo classico. Quando uno pensa a Roma ci sono un paio di titoli che vengono in mente. Uno è sicuramente Roma non fa la stupida stasera, ed è questa l'esecuzione di Antonio Faraò, lo vedete in un disco del 2013 molto recente che si intitolava Evan. Roma non fa la stupida stasera. non fa la stupida stasera in questa interpretazione di Antonio Faraò, anche qui un classico, direi, molto legato al paese, un classico romano, alla città che in cui viviamo, in cui torniamo sempre con grande piacere. Beh, io volevo riprendere brevemente la questione di lavorare al Ministero, in particolare in una segreteria che, appunto, abbiamo detto è un po' il punto di riferimento per la direzione, per tante attività che vengono svolte. Qual è, tra le tantissime attività, perché veramente anche lì ci vuole una poliedricità nello svolgere le tante richieste che vengono fatte, ma qual è un'attività che occupa molto tempo e che un po' caratterizza il lavoro della segreteria, se ce n'è una o più?
Ma un po' quelle che abbiamo citato prima, effettivamente. Ho parlato di documentazione e forse poi posso spiegare un po' di più, ma poi sicuramente le questioni di personale, di contabilità, prendono molto del tempo della segreteria, perché naturalmente il buon funzionamento degli uffici, che sono tenuti poi invece a fare più che altro analisi delle varie situazioni, è un compito molto importante.
Senti, ma quando tu parli di documentazione, no? Perché per spiegare un po' gli altri, in cosa consiste? Perché si fa la documentazione? Che cos'è? Cioè, qual è la dinamica?
È un aspetto fondamentale, devo dire, del lavoro, nel senso che noi siamo chiamati in fondo a dare il più possibile delle analisi approfondite e quindi mettere i nostri capi politici di fronte a delle opzioni. Devono poter scegliere poi naturalmente loro politicamente, ma dobbiamo poterli informare nel miglior modo, nella maniera più approfondita, e dargli delle opzioni.
E come nasce la richiesta di documentazione? Cioè, da che cosa deriva?
Ma generalmente deriva dalla necessità, a seguito della decisione di un incontro da parte del ministro, e quindi tramite il suo gabinetto, con un omologo, ad esempio, faccio degli esempi, un ministro di un altro paese, si decide un'agenda del colloquio, e sulla base di questa agenda si cerca di mettere insieme quelli che sono anzitutto i temi di interesse maggiore per noi e per l'altro paese, e quindi di dare, diciamo, al ministro tutte le informazioni utili e necessarie per prepararlo all'incontro. Poi naturalmente sarà il ministro che deciderà, a seconda di quello che delle opzioni che uno gli può dare, come presentare o meno alcune problematiche e via dicendo, insomma.
Quindi dietro ognuno dei tanti incontri che si vedono in televisione, summit,
esatto,
anche incontri informali, c'è, cioè, in realtà un lavorio
assolutamente. Ma e poi diciamo che naturalmente non è solo gli uffici che lavorano, parlavamo prima del lavoro delle ambasciate, c'è un collegamento molto forte, cioè nel preparare la documentazione non è che uno va su internet e pesca così delle informazioni, si potrebbe pensare, insomma, oggigiorno, no, è naturalmente un'analisi approfondita e fatta naturalmente anche in costante dialogo con le ambasciate, quindi con le persone che vivono in quel paese e che quindi possono darci un feedback molto approfondito.
Insomma. Approfondito ma sintetico ormai, perché penso che anche in questo caso il grosso del problema sia focalizzare il tipo di input, di informazioni che devono essere fornite, no?
Assolutamente.
Ormai è un problema che tutti conoscono, è quello dell'eccesso dell'informazione.
Esatto, beh, io direi che, appunto, forse all'epoca di mio nonno c'era il problema opposto, ovvero come reperire le informazioni quando si stava all'estero. Oggigiorno il problema è come selezionare, nella quantità infinita di informazioni che riceviamo ogni giorno, quelle che veramente possono fare la differenza. E quindi questo forse è la vera sfida che abbiamo oggi. Quindi dare al nostro politico delle informazioni che possono veramente fare la differenza e quindi prepararli alle giuste scelte.
E tu hai citato tuo nonno, che avevamo citato anche all'inizio, che io, visto che il tempo corre, vorrei un attimo segnalare ai nostri ascoltatori, perché per due motivi. Uno, perché Egidio Ortona, questo è il nome, appunto, del nonno di Lorenzo, è uno ritenuto giustamente uno dei grandi ambasciatori del recente passato, perché poi parliamo naturalmente di tantissimo tempo fa, era nato nel 1910 ed è deceduto nel 95, quindi parliamo è piuttosto recente come storia, però ha rappresentato un riferimento molto importante per tutte le attività che ha svolto, soprattutto è stato uno dei grandi ambasciatori negli Stati Uniti. Ma per saperne di più non ve ne posso parlare io, né potremmo fare una puntata, esatto, con Lorenzo per parlarne, certo. Però io volevo segnalarvi che proprio recentemente il Ministero degli Affari Esteri ha realizzato un libro che è disponibile, si può scaricare la versione di ebook online. Il libro l'ho curato io, quindi sono direttamente interessato a tutto questo, ma in realtà ci sono dentro tantissime testimonianze, ho appunto solo messo insieme tutto questo di chi lo ha conosciuto, anche delle bellissime fotografie che tuo padre ha messo a disposizione, sono veramente, di questo voglio ringraziare appunto anche Ludovico Ortona, appunto tuo padre, per aver reso possibile di dare un po' un quadro di questo grande diplomatico. E tutto questo è disponibile sul sito baldi.diplomacy.edu, il mio sito personale, lo troverete poi navigando, ma se voi mettete un ricordo di Egidio Ortona su Google lo trovate immediatamente, lo potete scaricare. Sicuramente è da leggere, sono delle testimonianze del passato ma che hanno anche una profonda attualità. Purtroppo il tempo passa, abbiamo fatto una bellissima chiacchierata ma ormai siamo in chiusura, e prima di chiudere io volevo così ricordarvi alcune cose sul programma. Innanzitutto ringraziare naturalmente Lorenzo.
Grazie a te Stefano, grazie per tanti spunti che mi hai dato e spero.
Beh, gli spunti soprattutto speriamo di averli dati anche ai nostri ascoltatori tramite la storia e le cose fatte, perché poi di questo parliamo, grazie, a diplomazia e dintorni. Allora, anche questa puntata potrà essere riascoltata sul nostro sito, in cui troverete tutte le puntate precedenti. Il sito è diplomaziadintorni.wordpress.com e tutti i podcast delle 27 puntate precedenti dell'anno scorso e di questa prima puntata di questa e anche delle prossime, naturalmente. Quindi continuate a seguirci ogni martedì dalle 20 alle 21 su Radio Luis, e poi riascoltateci se volete, fateci riascoltare. Scriveteci anche, perché abbiamo un indirizzo, e l'indirizzo è diplomaziadintorni@gmail.com. Tante altre cose ci aspettano in quest'anno di scoperte, di curiosità, di chiarimenti sul mondo dei diplomatici, della diplomazia, della politica internazionale, di quanto arte è collegato, oltre naturalmente a tanta bella musica.
Cosa finiamo stasera?
E con questo, adesso avremo un pezzettino di Mi ritorni in mente, penso molto breve perché abbiamo mangiato il tempo prima della sigla finale. Mi ritorni in mente, rifatto dal trio in cui suona anche Bollani e Jesper Bodilsen, che è uno dei componenti del trio danese di Bollani. Mi ritorni in mente, vi saluto, spero di avervi ancora con me martedì prossimo dalle 20 alle 21. Stefano Baldi, Diplomazia e Dintorni, buona serata a tutti.
Buona serata, grazie.
Avete ascoltato Diplomazia e dintorni, un programma curato e condotto da Stefano Baldi.